La inglobante universale ditta leader nella produzione di matrici simboliche presenta Escuchame, un caso sporadico di insistenza di alcuni. Escuchame perché tra noi due c'è soltanto inglobante universale e in caso contrario puoi liberamente sintonizzarti su un'altra emittente. Inglobante universale, risultato delle più avanzate ricerche, sedimentato in esistenziali, facilmente infiammabile. Puoi entrare in contatto con noi telefonando al 340-1916-542 o attraverso la nostra pagina Facebook Inglobante Universale Escuchame. Non lasciarti ingannare dalle galline vaporose del grande nulla, inglobante e universale, per essere finalmente liberi da tutto ciò che è necessario. Apriti allo stupore dell'indicibile, sperimenta il brivido della tua propria inconsistenza. Inglobante e universale per colui e colei che tende i suoi desideri verso una felicità inaccessibile. È dato per scontato che il contrasto tra le apparenze semplici e i sistemi moralmente superiori non riguarda il nostro operare in ambito radiofonico, vi invitiamo ora ad ascoltare un brano musicale dedicato ai riflessi della luna negli occhi tristi dei licantropi. Le voci, le nostre voci che si presentano sempre, voci senza notevoli variazioni e non necessariamente coerenti, voci piuttosto costanti nel sorgere delle speculazioni e non tanto nell'ambiguità delle tensioni. Ecco le voci, il fenomeno medesimo, la drastica aporia, l'infinito parlare, la vostra voce. La mia voce, la voce dei pergolati sotto il sole, la voce del sagomatore distratto, la voce dei nuovi ministri, eppure quell'altra voce contenuta nel pensiero senza voce. Oh, termini indicativi delle voci, sfere del godimento, clausole di recensione, giorni delle voci sulle spiagge impazzite, creature del vento incompiute e connesse ad altre voci, voci come spartiti flessibili di innocenti arcani, come impossibili mondi, organi, materia, ed ecco le voci, per sempre amiche, di qua o di là. Si affermano semantiche nell'etere ingenuo delle voci, magnetizzate, moribonde e ripetute, voci dell'entusiasmo fino all'eccesso.
Este ejercicio, ¿no? De hacer un viaje hacia afuera, o mar afuera más que mar adentro, para mí tiene mucha importancia el pensamiento mágico, estas cosas que me ocurren en el día a día, como que ponga Spotify y me aparezca esta canción justo al momento de meterme a la ducha, es lo que me hace agarrarme a la realidad, o es una barandilla para mí, para bueno, alejar un poco las penas. Que por otro lado, el pensamiento mágico no es muy distinto, y ya hablo no de mí, ¿no?, sino en general, cómo se trata el pensamiento mágico en las personas que convivimos con sufrimiento psíquico. O sea, el pensamiento mágico es el mismo que tienen los diferentes eruditos de las diferentes religiones. ¿Qué ocurre? Que el pensamiento mágico en un loco incomoda, se ningunea, se medica o psiquiatriza, y al final, y por eso hacía un poco el círculo con lo que hablaba Francesca, me preguntaba por qué, ¿no? Y es porque no sirve al poder. Entonces, en el momento en el que algo no sirve al poder, se aparta. Y hay muchas formas de apartarnos. Ya sea con medicamentos, ya sea encerrándonos, ya sea invisibilizándonos, históricamente.
Politizar el malestar tiene que ver con esta parte de invisibilización y de condena al malestar, que hace que los malestares que ya pueden venir de lo personal del contexto en el que se den, además de generar dolor por lo que son, se multiplican en esta necesidad constante de negar que estén ocurriendo, ¿no? Entonces, como dice mi compañera Ana, pues como no sirven al poder, pues como se invisibilizan y ningunean y cancelan, politicizarlo lo entiendo desde el apropiarse de sus malestares y reivindicarlos como partes de la vida y como partes de la existencia y además o sea, por un lado, de nombrarlos como parte de la existencia, y por el otro, de atribuir las partes de culpa que tiene la sociedad a la propia sociedad, en ese sentido politicizarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues hay una parte, una multiplicación.
Ir en contra de la institución, ir en contra de la lógica de la institución que mencionabais, del reglamento, del para qué se pueden usar los espacios, del quién puede entrar cómo y de qué manera, de cómo funcionan otras barreras que tiene una institución que contiene patrimonio, ¿no? Pero, y entonces, bueno, para mí el malestar tendría, y luego ya mi contradicción última, que es esta, el poder trabajar desde un espacio muy privilegiado para activar ciertas cosas en un momento en el que se puede hacer, pero como también esto fagocita mi propia vida, la de las que trabajan conmigo, como me lleva a un nivel de estrés, de cansancio, de agotamiento, que teóricamente no va con el modelo que está, o sea, con, ¿no?, lo, con lo que yo creo que estoy proponiendo, y esa contradicción de cómo la mierda del empresario de uno mismo, que crees que afecta a otra gente y que tiene que ver, ¿no?, con el capitalismo neoliberal, el donde tú pones también el valor de las cosas, también me fagocita y también me meto en, y la incapacidad de parar, ¿no? Hay algo como del tiempo y la velocidad y la fuerza centrífuga que me genera malestar a la vez que me da goce, ¿no? Es ahí.
Cari radioascoltatori, care radioascoltatrici, abbiamo ascoltato dei frammenti del tavolo di lavoro sulla salute mentale curato da Entrar Afuera, Nada Locus e Museo in Red, ovvero tre progetti di collettivi di ricerca sulla salute mentale, sul malessere, le istituzioni che collaborano con il Dipartimento di Attività Pubbliche del Museo Reina Sofia di Madrid. Non è un caso, ed ora allibiti dagli effetti retroattivi dei nostri ingenui presupposti, ma comunque completamente ristabiliti dai passaggi della morale celeste, introduciamo la tavola rotonda metodologica di oggi, fatta per affrontare le questioni aperte. Ospite in studio quest'oggi innanzitutto, come di consueto, Diego Porporati, artista dell'immaginario e perito tecnico dell'Inglobante Universale. Buonasera Porporati, benvenuto alla tavola rotonda di Escuchame.
Ciao a tutti.
Giovanna Del Giudice, buonasera Giovanna Del Giudice, presidente della Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel Mondo, Franco Basaglia.
Ciao, sono contenta di essere con voi.
Il collettivista Pancho Ramas, buonasera Pancho Ramas, benvenuto
buonasera
alla tavola rotonda di Escuchame. Un'amica dell'Inglobante Universale, Anna Mina, buonasera Anna Mina.
Ciao,
benvenuta alla tavola rotonda,
grazie,
di Escuchame. Ed infine l'esperto matematico Ferdinando Samonà, buonasera esperto matematico. Come sempre io la pregherei di salutare calorosamente i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici, perché come lei sa questo è il rituale propiziatorio della settimana.
Facciamo 6 per 3, un cacco, 6 per 3, 3, 3, 9 per 6.
Saltiamo questo passaggio, mettiamo a verbale il calcolo del nostro esperto matematico.
Fare il rituale del calcolo?
Bene, faccia la domanda al nostro esperto matematico Porporati.
772 meno 820 meno 729. Ho sbagliato io stavolta. 772 meno 729. 772 meno 729.
53.
Perfetto, 53, esperto matematico, il verbale è stato compilato, a questo punto possiamo proseguire con gli altri rituali della trasmissione, Porporati,
sì.
A lei la parola, anzi direi prima di introdurre la tavola rotonda metodologica di oggi con il tormentone di Diego Porporati. Il tempo va avanti, lo spazio va avanti, il tempo va indietro, lo spazio va indietro, chi non crede nei miracoli non è realista.
Sì. Per il nostro matematico, allora di che cosa parliamo oggi?
Di effetto, è della fata, della fata.
Sentiamo della fata, cosa dice il nostro fata. Notaio, il notaio dice?
Della fata, della fata, della fata. Parliamo della fata? No. Nella fata. Della fata.
I rituali.
No, parliamo della fata turchina. Prima della fata.
Il notaio non si esprime su questo.
Della fata.
Dice che c'è un tema già.
Solo 2 minuti della fata turchina.
Dai. Ecco, solo 2 minuti. Dica, dica qualcosa.
Aspetta, ha regnato Ugo e ha fatto. Figa la fastidia, Pinocchio diceva la fata.
Bene, va bene così, io direi che a questo punto la Inglobante Universale, ditta leader nella produzione di matrici simboliche, è lieta di informarvi che tutto ripartirà dallo zero.
Space time coming.
Porporati, è giunto quindi il momento di chiedere al nostro esperto matematico qual è il tema della puntata, quindi la questione rimasta aperta che affronteremo oggi.
I rituali.
Porporati ci dica tutto quello che sa sui rituali.
Avendo un mio fratello particolare, che è un po' un personaggio equivoco, ecco, dedicato a Anna, la qui presente. E per cui alla fine mi rendo conto che ci vogliono dei rituali, ecco. E ogni anno, quando ci sono le lezioni, andiamo in giro per i giardinetti a fare la campagna. L'ultima volta era per le europee, speravamo che tutti votassero Antonio Tajani, per cui per rievocare la famosa frase di Totò, vota Antonio, italiani, per cui in giro per i giardinetti abbiamo fatto la campagna per gli europei, e poi per Antonio Fedriga speravamo di fare qualcosa quest'anno, e vedremo con il referendum cosa viene fuori, no? Per cui in giro per i giardinetti sempre, con mio fratello che ormai è in pensione, un po' anche come me un po'. Per cui mi piace molto questa idea qui, che abbiamo bisogno dei rituali, e un po' penso anche fra gli animali. Io ho avuto a che fare con lavorare con gli animali, con i cavalli, mi sono reso conto dell'importanza dei rituali, no? Per cui alla fine sì, è una relazione più positiva, ecco, più costruttiva con gli animali, perché con i cavalli dove lavoravo si vedeva che stavano male, stavano meglio in libertà, però un minimo di serenità ce l'avevano, ecco, tutto sommato, se c'erano questi rituali, per cui gli portavo le mele quando c'era la stagione, gli facevo il pastone caldo una volta alla settimana e via dicendo, per cui tutto sommato riescono a salvare qualche cosa, no? Del male di vivere un po', no? Perché non ci rendiamo conto, ma siamo tutti un po' costretti, ecco, siamo appunto, abbiamo questa cosa qui, questo mal di vivere che bisogna superare, almeno per sopravvivere, no?
Grazie Porporati, io a questo punto passerei la parola a Pancho Ramas.
Io avrei una domanda per Diego Porporati, perché mi sembra molto interessante questo fatto perché le elezioni europee sono un rituale, c'è bisogno di che rituale, perché abbiamo bisogno di un rituale come le elezioni, a cosa serve, qual è l'utilità di quel rituale? Il rituale può essere anche nel rapporto soggettivo, e poi invece c'è quel rituale collettivo.
Sì, solo mi serve solo per poter stare con mio fratello, per avere un feeling, una sorta di feeling, perché sennò è veramente pesante, una cosa proprio. Quando comincia a parlare pesante gli dico: aspetta, andiamo in cimitero, lì ti sfoghi, lì ti scavi la fossa mentre parli, e così vediamo come va a finire, perché non se ne può più proprio, no? Un pesantuccio, ecco, a volte. Per cui questi rituali gli serve un po', perché si sente politicamente rilevante a modo suo, no? Per cui si sfoga un po' in giro per i giardinetti con me, ecco. Per cui serve solo con lui, ecco. E beata allora che ho un fratello, una fortuna avere un fratello, una sorella. E per cui anche Giovanna del Giudice sa bene che è venuto a mancare, no? Il fratello, no? Il fratello. Per cui è una fortuna avere un fratello, non bisogna mai perdere di vista, anche se hai altri pensieri per la fidanzata, per la moglie, è veramente come avere un tesoro, insomma. E dopo bisogna naturalmente accettare un po' quello che ci riserva il destino. Quando si tratta di fratelli, appunto, si sa che appunto la guerra in Ucraina, no? Una cosa attuale, per cui di che cosa altro volevo parlare se no per arrivare a questo punto, per cui ci sono piccole e grandi guerre, si tratta di mettersi d'accordo. Io guardo le simie Bonomo, che loro dirimono le controversie con il sesso, ecco, per cui spiego a questi qui, i regnanti, no? E quelli politicamente rilevanti, di fare riferimento alla natura, come si difende, no? Quando bisogna dirimere le controversie si impara dalle scimmie bonomo in Africa, appunto loro con il sesso dirimono tutte le controversie e quindi vanno d'accordo alla fine.
Taccio Ramas, collettivista, anche nel discorso di Porporati in qualche modo è saltato fuori il mal di vivere, che è emerso anche dai brevi frammenti del tavolo di lavoro sulla salute mentale che abbiamo ascoltato.
E secondo me era anche interessante appunto questo riferimento che faceva Diego Porporati al rapporto tra il rituale e il destino, perché sappiamo bene che Diego Porporati, artista dell'immaginario, spesso ci ha parlato della storia del tempo, che è uno dei suoi lavori.
Gli animali, una forma di dialetto addirittura, mi azzardo a dire, e coi cavalli dove lavoravo, e quando che non capivano il dialetto fra di loro, a un certo punto diventavano aggressivi, quando c'erano altri cavalli che venivano da altre stalle, da fuori, che c'erano le gare, per cui una sorta di dialetto alla fine.
E secondo me questo rapporto tra i rituali e il destino, tra quello che possiamo costruire nel nostro quotidiano, come quotidiano che si fa ogni giorno, costruendo il rapporto col fratello, con il luogo, col cavallo, eccetera, eccetera, e invece il destino, e quindi quello che viene gettato, la società in cui ci troviamo, è uno dei passaggi che una delle ragazze di Madrid diceva, era riportare, restituire le contraddizioni fuori dalla psichiatria, in questo momento ne parlava. E insomma Giovanna Del Giudice, presidente della conferenza permanente per la salute mentale nel mondo, Franco Basaglia,
per carità
forse vuole dirci qualche cosa anche a noi.
Per carità, perché?
No, mi suonava bene.
Dopo tante parole difficili, ti suonava bene. Le contraddizioni restituite alla società. Boh. Di che parliamo? Parlava del dolore, della sofferenza da restituire alle contraddizioni del sociale e la sopportazione della sofferenza attraverso la politicizzazione. Parlava di questo. E io non lo so in realtà, perché non parlo di quella sofferenza, ma parlo invece dell'esperienza che non può essere se non politica di un operatore che lavora nella psichiatria. Perché? Perché io parlo di questo perché io sono anche una persona che soffre, anche una persona che vive l'esperienza della sofferenza. Però la mia vita si svolge in particolare, si è svolta negli ultimi 50 anni a partire dal fatto che sono un operatore della salute mentale, della psichiatria. E quando sono entrata a 24 anni in un manicomio, ho capito che bisognava avere nei confronti di quell'istituzione e di fronte a tutti i paradigmi su cui si fondava quel manicomio soltanto un atteggiamento politico. Un atteggiamento politico che rinnegava la distruzione che il manicomio, che la cultura del manicomio, che le leggi che fondano il manicomio fanno della persona sofferente. E quindi il nostro lavoro con Franco Basaglia, Diego, è stato un lavoro politico di distruzione della cultura propria del manicomio, di distruggere l'altro con diversità, l'altro con sofferenza, e che è di distruzione di quel processo che fa della sofferenza una disuguaglianza di potere, un avere meno potere. E quindi noi sì, abbiamo restituito le contraddizioni al sociale, però io sto dicendo questo a partire dalla mia esperienza di operatrice della salute mentale. E poi perché della mia esperienza di persona con sofferenza, sì, posso anche parlare perché ci appartiene la sofferenza, io però ho avuto la fortuna di gestire questa sofferenza in maniera libera e in relazione agli altri senza subire la violenza della psichiatria e del manicomio. Quando uno subisce la violenza della psichiatria e del manicomio, che non è soltanto l'istituto, ma è anche quella relazione di potere che si stabilisce fra curante e curato, fra normale e cosiddetto diverso, le cose sono molto più complesse della sofferenza, che è la sofferenza di vivere a cui faceva riferimento Diego. Io non so, io posso dire solo questo.
Io ho sentito in prima persona questa situazione pesante, no? Dei manicomi, per cui si ricorda Giovanna per l'occasione per Chernobyl che abbiamo fatto le ecomacchine, dopo che io mi ero insediato là in veranda per fare le mie macchine eoliche perché ho il brevetto per invenzione industriale, no? E non avendo soldi né mezzi ho detto però magari con pochi mezzi si hanno più idee, e con Franco Rotelli mi sono messo d'accordo proprio per affrontare questo problema qui della situazione pesante che sarà creata, no? Con l'idea del manicomio, per cui alla fine sono rimasto ben impressionato che c'era il mio amico Down che mi sono creato, che mi faceva compagnia mentre lavoravo con le mie ecomacchine, Mauro Franco, Pavesino lo chiamano, per cui tutto sommato ho detto vale la pena di andare avanti. E il problema, mi ricordo il primo, era che era insorto quando c'erano i cani che armeggiavano sulla mia macchina, per cui avevo paura che si facessero male, allora ho rinunciato quella volta lì, però il mio lavoro è andato ben avanti, per cui abbiamo fatto la macchina eziologica, quel video, per me superlativo, con Gianpietro Guglielmo che ha fatto la regia, tutto quanto. Per cui sono convinto di aver fatto bene, ecco, a rischiare, ecco, con questa situazione pesante, di tuffarmi dentro in questa situazione pesante, magari per insegnare agli altri che ci si può venire fuori in qualche maniera, che si può guarire, ecco, se si ha questa patologia che si pensa di avere.
Rischiare, però bisogna rischiare.
Sì, bisogna ricordare che ci sono i commercianti che loro sanno rischiare, e gli operatori psichiatrici non li vedo mai come gente che sa rischiare, per cui ho pensato ci provo io magari insieme con loro, con gli operatori psichiatrici.
Diego, però abbiamo rischiato tante volte insieme, per esempio in Via della Guardia, abbiamo rischiato di affrontare San Giacomo facendo degli spettacoli culturali in Piazza Pecchero, facendo il carnevale a San Giacomo e portando fuori le persone dal centro di salute mentale di Via della Guardia insieme a bambini delle scuole elementari slovena, quindi mescolando diversità, e quello era un rischio, l'abbiamo fatto.
Sì, il carnevale mi ricordo che avevamo vinto una volta il secondo posto, eravamo arrivati, che ho portato i miei cavalli in compensato in prima fila. Per cui sono veramente rimasto impressionato e sono andato avanti, e anche con Dario Kuzma volevo ricordare, no? Per cui sono riuscito a farmi coinvolgere da Dario Kuzma.
Ma il tuo è stato un rischio personale o collettivo?
Più personale secondo me, perché essendo di famiglia numerosa, a un certo punto mio papà e mia mamma erano stufi di me, per cui cercavo di liberarmi il prima possibile. Per cui alla fine, se, per non morire di stenti, insomma, guardavo di cercare lavoro, qualche cosa, per cui mi sono imbattuto per la prima volta col teatro di Claudio Misculin, e dopo ho scoperto che mi piaceva la pittura.
Con Cinghiali ai limiti del bosco? che hai fatto la scenografia di Cinghiale ai limiti del bosco, tu, no?
Sì, e adesso sono tornato con i cinghiali a lavorare, per cui questi giorni aspetto di entrare in una casa dove ho paura che ci sono delle reti che sono male costruite, per cui i cinghiali rischiano di farsi male. Ho salvato un piccolo cinghiale che era rimasto impigliato, per cui magari ne salvo qualche d'un altro, no, di questi animali che tengono puliti i boschi, e a me personalmente tengono lontane le vipere, per cui basta che vado in giro con un bastone, casomai se ci sono quei carboni, quei serpenti più grandi, li faccio arrampicare sul bastone, dopo li sposto più in là e riesco a proseguire per il mio sentiero, no?
Che però non è mai un sentiero da solo, perché se poi non c'è qualcuno con cui condividere il rischio, secondo me non si va da nessuna parte. Tu hai rischiato, però hai fatto anche continuamente incontri col teatro di Misculin, con l'M, col P, di sì. Pino Rosati,
sì.
E hai fatto continuamente con la sala di Via della Guardia, cioè ci sono stati sempre degli incontri,
sì.
Per cui il rischio poi diventava anche un rischio collettivo.
Sì, adesso per quanto riguarda le macchine, conto di fare energia con il PAC che è alla deriva in Antartide, e a settembre incomincia, perché noi abbiamo estate lì, l'anno inverno, per cui ho calcolato a settembre, che ottobre è troppo tardi, no? Per cui dovrei parlare con chi, perché veramente
con ministri
esatto, avevo subodorato qualcosa per le basi polari di Antartide. Ho pensato con Logis Explora, ho pensato di contattare.
Bisogna andare,
sì.
Una domanda, perché tu già negli anni nell'86, quando succede Chernobyl, tu stai lavorando su questa idea delle ecomacchine, perché quella volta già avevi capito che appunto c'era questo problema della catastrofe ecologica?
Ho la foto che porterò il giorno 17 alla manifestazione gigantesca, di quella foto che ha fatto il Gianpietro Guglielmo, e la venderò per avere materiale per poter lavorare su questo progetto Ox Explora, ecco lo intitolerei, per le basi al sud, nell'Antartide, no? Per il fabbisogno energetico, con questo PAC alla deriva che è grande come la Valle d'Aosta, sono 5.000 km quadrati, se si riesce a imbragare questa cosa qui che va alla deriva verso l'equatore, per cui si produce energia e con il vento, con il sole che hanno in Antartide 6 mesi, no? Tutto insieme, per cui ci credo molto su questa cosa qui, e dopo vediamo se riusciamo con le maree. In America ci sono 11 metri di marea, magari anche là conviene. C'era Anna che voleva dire qualcosa. No, mi dicono che non è vero.
Le dicono che non è vero, Porporato.
Chi parla?
Vabbè, faccio una domanda, dai. Vediamo chi se parla? Riesco. Ascoltando loro pensavo, è più una domanda che altra cosa, se i rituali, tornando a questa idea di rituali, sono magari utili in quelle situazioni in cui le parole non servono. E quando tu parlavi di lei, parlava di del potere, siccome il linguaggio è anche un strumento del potere, magari i rituali sono utili anche per sciogliere questo potere. Sempre in termini collettivi, no? Cosa ne pensate?
Non sono riuscito a capire quello.
Se i rituali potrebbero essere utili quando non servono le parole, invece il linguaggio.
Molto interessante questa domanda qui. Spero di non perdere il filo, è perché ho visto che la gente gli piace molto di telefonare, in questa cosa qui io invece la odio, mi si chiude il cervello quando si tratta di telefonare, solo per ascoltare musica, no? Perché in tutte le lingue la musica per me è sempre bella alla fine, perché lascio stare le parolacce dentro la musica, basta che mi piaccia la musica, no? E più o meno c'è una... secondo me è ascoltabile tante volte, poche volte è inaccettabile, ecco, ci sono musiche inaccettabili da ascoltare, per cui la maggioranza, ecco, per cui l'idea della telefonata, per fare le cose, fare i rituali della telefonata, anche se non si sa cosa dire, però coinvolge le persone, qualsiasi cosa che fai. Però a me mi si chiude il cervello, per cui potrei dire: Giovanna telefona a Tizio Caio, hai il telefono, così si chiamano fra di loro, hai il telefono, come una volta, no?
Anna, ma quali sono i tuoi rituali?
Sì, ma ne parliamo di rituali collettivi o di rituali individuali? Cioè, per me hanno senso i rituali collettivi, perché appunto servono. Mi ricordo una conversazione con delle amiche, un gruppo che ho di lettura, e parlavamo di come, un esempio su questa cosa di come confrontare una situazione quando non hai le parole, è per esempio la situazione della morte, no? Quando perdi una persona, a volte non sai cosa dire, anche se vuoi trasmettere le tue condolenze, l'essere insieme, così. Quindi rituale, il fatto soltanto di essere assieme in una stanza, sono i rituali che a me servono, anche se non sono assolutamente religiose, tutto quanto. Quello è un esempio di rituale che a me serve socialmente, in cui non c'è la mediazione delle parole. È un esempio.
Io col funerale ho scoperto che la gente smette di fumare all'improvviso, io che faccio battaggio contro il fumo mi stupisco di questo proprio.
E l'ultima settimana scorsa già Diego prima ricordava uno dei fondatori di Escuchame, Dario Kuzma, che ci aspetta, ed è stato molto bello durante il funerale al cimitero di Costalunga, che a un certo punto c'è stato un applauso e per un minuto siamo stati di nuovo in un teatro con Diego sul palcoscenico, e quindi io volevo ricordare Diego e Dario e così.
Grazie Pancio, grazie. Sì, e dopo per cosa dire, tener conto che deve essere un mondo a misura di bambino, per cui alla fine l'idea, no, di fare queste macchine in Antartide, perché è una cosa naturale che i pack, gli iceberg vanno verso l'equatore, nel caso dell'Antartide, verso la Terra del Fuego, poi verso il Pacifico, che sono le correnti che portano verso di lì, verso l'equatore, per cui l'idea del sbalzo di temperatura dal freddo al caldo, che così si hanno maggiori chance per la vita, fino a un certo livello naturalmente. Un po' come i motori a scoppio, se c'è il salto di temperatura il motore rende di più, ecco. In questo caso la vita ha più chance per sussistere, ecco. Per cui andare in cerca di queste fonti rinnovabili è una buona strada, secondo me, da seguire.
Io, parlando di rituali collettivi e rituali non collettivi, o meglio, rituali collettivi, punto, volevo chiedere a Giovanna una cosa, nel senso che a proposito di carnevale, no? Il carnevale è stato un rituale importante in questa storia qua, e c'è un bellissimo testo di Franco Rotelli, L'animale della buona coscienza, in cui ci si mette in gioco sul rischio che porta con sé il carnevale come momento di uguaglianza in una società di disuguaglianza, e i rituali tanto spesso hanno anche questo risvolto, questo rischio il carnevale ogni tanto può rischiare di diventare. Quella volta lì l'avete gestita, perché avete parlato anche di uno sciopero insieme a un carnevale, quella volta nel 73 con Marco Cavallo, e quindi sono due rituali diversi, sono rituali che non so, mi veniva questa domanda sul carnevale.
Ma io non... Il carnevale, come la festa, è un momento in cui si allude ad alcune cose, ad una possibile vicinanza, ad una possibile relazione, ad un possibile superamento delle diversità, ad una possibile uguaglianza, ad una possibile impegno contro le disuguaglianze. e anche è una rappresentazione, il carnevale a volte anche assurda, ma in questa allusione, che è anche un'illusione, almeno per un giorno, almeno per un momento, di vincere le disuguaglianze, c'è secondo me l'utopia, che ti fa sopportare, che ti fa sopportare anche quella festa assurda che è il carnevale. E credo che questo lo facciamo tante volte noi anche nelle nostre vite, metterci la maschera per alludere almeno un momento a una utopia, per immaginare che è possibile la trasformazione, che è possibile la rottura degli schemi, che è possibile la vicinanza. E utilizziamo anche, secondo me, situazioni assurde come quella della maschera, però io credo che queste cose possono avvenire per un momento, perché poi ritorna la durezza della vita quotidiana, in cui le maschere cadono e bisogna affrontare, a partire dal rischio di cui parlava Diego prima, la durezza della distanza, la durezza della disuguaglianza, la durezza della diversità, la durezza della povertà, dell'assenza di potere e così via. E a quel punto bisogna ritrovarsi in maniera collettiva e combattere per trasformare. Non basta più l'allusione, ma ci vuole la lotta.
In Brasile mi è venuto il dubbio, perché lì lavorano tutto l'anno una quantità incredibile di persone per il carnevale, e il nostro amico Alberto Cicaiban, che voleva mettere su un negozio di strumenti musicali, si è visto depauperato da un giorno all'altro dallo Stato che si è insediato nel suo negozio di strumenti musicali, praticamente l'ha sequestrato. E mi sono reso conto che era l'unica alternativa per trovare lavoro lì in Brasile per tanti di loro, e ho pensato, chissà che nocivo, no? Per queste persone qui, e io faccio molta difficoltà a comunicare con queste persone, no? Con questi brasiliani.
Però c'era il carnevale e la lotta antimanicomiale.
Sì, per il contro, il Gaetano Veloso ci ha dato una mano per tirare fuori quei coordinamento musicale di Rio de Janeiro, per tirare fuori questa frase "da vicino nessuno è normale", per cui l'abbiamo fatta nostra qui in Italia, per cui ha avuto un grande successo con le magliette proprio.
Guarda che stai dicendo una verità che dovrebbero ascoltare tutti, perché tutti pensano che "da vicino nessuno è normale" l'ha inventato Basaglia, invece no, ripetilo.
Il coordinamento musicale di Rio de Janeiro è istituito da Gaetano Veloso, per cui alla fine è stato lui.
E però poi noi abbiamo fatto al laboratorio P le magliette?
Sì, sì, e l'abbiamo reso famoso in Emilia Romagna, quando c'era il concerto con Jovanotti che tenevano la maglietta addosso mentre che cantava "Da vicino nessuno normale", la canzone "Tempo", per cui veramente ha avuto un grande successo.
Ecco, ma escuchame, e questa volta tiro in modo irrituale, tiro in mezzo nella conversazione Margherita Antivulgaris, che non può parlare, e il titolare ignoto che forse potrebbe parlare per la prima volta in 22 anni. Ma invece, insomma, però, quindi il silenzio dovrà essere la risposta a questa domanda, ma escuchame. È un rituale che si costruisce e si ripete ogni settimana ci sposta per 50 minuti, ormai siamo al 45esimo minuto, dalla realtà 1 alla realtà 2, ci fa muovere di realtà.
È la prima volta che io partecipo ad Escucciame, e però se è un rituale, è un rituale che si inventa ogni volta?
In parte, cioè, sì. e in parte no. Manca una frase tra in, nella puntata di oggi per il momento, che a questo punto citerò. Escusame è peripezie linguistiche ed eccessi sonori per emanciparsi dai pregiudizi, raggiungere la felicità e il bene generale.
Mi sembra che questo sia il rituale a cui tutte e tutti aspiriamo, un rituale collettivo di peripezia e di invenzione, di eccesso sonoro per raggiungere la felicità e il benessere generale.
Che sia una cosa oggettiva, non un caso sporadico di ingenuità di alcuni.
A questo punto io passerei la parola all'esperto matematico. Esperto matematico, per lei che cosa sono i rituali?
Ma cosa, una cosa che si fa, uno che si fissa, uno che, non sai che sono i rituali, uno che pensa, che fa uno che si fissa, una fissazione dei rituali, sono cose che uno fa annoiandosi sempre.
E probabilmente uno si annoia, forse, però in qualche modo si rassicura anche. Una domanda, esperto matematico.
Il rituale, quella fastidica rituale.
Insomma, ci si abbandona a gesti inarticolati e a parole sconnesse.
Sì.
Però il rapporto tra la fissazione e il rituale è un tema fondamentale, cioè quando il rituale diventa fissazione, cosa sta succedendo lì? Mi sembra, appunto, no? E poi il rituale diventa la pasticca, è un problema.
Per questo mi rifaccio agli animali, no? L'idea del dialetto fra gli animali, no? Che hanno tanto da insegnarci. Per loro non esistono il manicomio dove lavoravo coi cavalli. C'era questo cavallo bianco in stalla, praticamente comandava lui, seguivano tutti lui, lui spaccava tutto e mangiava tutto quello che poteva, rubava, no? E spaccava tutto appunto se poteva, e me l'hanno messo in consegna a me perché, come si dice a Trieste, il piumone magari che se lo ciolle, il piumone ero io in quel caso.
E quindi adesso appunto abbiamo capito qualcosa di più. Io provo a lasciare il microfono a qualcuno che voglia dire qualcos'altro. Ci manca poco per la fine, quindi potremmo passare a dei saluti.
No, un'ultima frase saluti. Serve per chiudere la tavola rotonda metodologica. In genere la dice Ferdinando.
Studiamo cosa fa. Con la fatta morgana chiudiamo.
Chiudiamo con la fatta morgana.
Chiudiamo con la fatta morgana. Quindi la tavola rotonda metodologica di oggi si chiude qui. Lasciamo spazio per una breve pausa musicale prima dei saluti finali. Animata da numerosi proclami ed esagerati frastuoni, ma complessivamente ridotta alle minime espressioni dell'idiozia, Escuchame vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo venerdì alle ore 17.35 circa sulle frequenze di Radio Fragola. Vi ricordiamo che avete ascoltato Escuchame, un programma a cura del titolare ignoto e Margherita Antivulgaris. Presenti in studio per la realizzazione di questa puntata Guillermo Giampietro, Diego Porporati, Giovanna Del Giudice, Pancio Ramas, Anna Mina, Ferdinando Samonà e Lara Baracetti. La selezione dei brani musicali di oggi è del titolare ignoto.